Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Oggi con la Chiesa celebriamo la dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo a Roma. Non è forzato né difficile trovare un collegamento con quelle letture che stiamo facendo in questi giorni del libro dell'Apocalisse. Quando il prete Caio scriveva che noi a Roma abbiamo il trofeo degli apostoli, intendeva proprio questo: abbiamo il sepolcro dei santi Pietro e Paolo. E visti come trofeo, cioè come segno di vittoria, che era stato appunto il loro martirio, l'umiltà delle loro sepolture, quando hanno trovato, scavando sotto la Basilica Vaticana, in mezzo a quella monumentale sepolcreto, ecco, ha trovato l'umile tomba di Pietro, il famoso Moro Rosso, e proprio viene in mente le parole del prete Caio, il trofeo degli apostoli, la vittoria su un impero. Allora celebriamo con gioia questo giorno e preghiamo per la Chiesa di Roma, per il suo Vescovo, per la sua missionarietà nel mondo.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo quindicesimo, dal versetto quinto al termine. E vidi aprirsi nel cielo il Tempio che contiene la tenda della testimonianza. Dal Tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino puro, splendente, e cinti al petto con fasce d'oro. Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro, colme dell'ira di Dio, che vive nei secoli dei secoli. Il Tempio si riempì di fumo che proveniva dalla gloria di Dio e dalla sua potenza. Nessuno poteva entrare nel Tempio finché non fossero compiuti i sette flagelli dei sette angeli. Parola di Dio.
Io cito solo un versetto delle Lamentazioni che mi sembra possa spiegare il fatto che il Tempio diventa inaccessibile. Lamentazioni 3, 44. Ti sei avvolto in una nube perché la supplica non giungesse fino a te.
Mi riattacco all'intervento, al passo parallelo che ha citato Tommaso, questa esperienza che ha fatto Giovanni all'interno del santuario, e questo fumo, ecco, che il fumo mi pare che abbia due significati: uno per indicare che lì era la presenza di Dio e quindi lo rivela Dio in un certo senso, ma lo nasconde anche. Questo è interessante perché sì, lo rivela, però lo nasconde, perché ancora Dio dice il testo che nessuno poteva entrare nel santuario. Perché? Perché fino a che, ecco, non sia svelato il grande segno che abbiamo nel capitolo 15, che è il terzo grande segno. Il segno primo era quello della donna, il secondo quello della bestia, e questo, il terzo, le famose coppe. E finché non viene rivelato questo, ecco, Dio in un certo senso si nasconde. Ecco, poi abbiamo tanti passi paralleli dove il fumo riempiva il santuario, e finché la preghiera e il canto, ecco, non si doveva comunque svolgere, e finalmente poi Dio si rivelava. Questo capitolo è il capitolo più breve che c'è del tutta l'Apocalisse, sono questi pochi versetti, e ha uno scopo ben preciso, quello di preparare, ecco, ci introduce nel settenario delle famose coppe, ecco, dell'ira di Dio. Questo avviene comunque nel santuario, all'interno del cielo, queste coppe di Dio che sì, hanno tanti segni, sono preceduti da tanti segni. Abbiamo visto questa investitura degli angeli che c'è stata anche nel settenario delle trombe. Ecco, sono queste manifestazioni del santuario di Dio, l'ira di Dio, ma è ancora tutto svelato. Questo ci lascia così in grande attesa. Di questo, di che cosa? Ecco, di questi segni di purificazione che hanno tanti significati. Poi il risvolto, c'è chi bestemmia, ecco, di fronte a questa, l'esperienza delle coppe, e c'è chi invece canta.
Ho collegato questo, perlomeno con tutti i vari elementi nei quali ai quali si riferisce in questo brano, che sono gli elementi legati al Tempio. I vari elementi che vengono citati del Tempio ho collegato appunto per questa ragione i vari momenti nei quali abbiamo visto sempre nella prossimità del Tempio le preghiere dei santi, le preghiere dei martiri, l'angelo con l'incensiere che portavano, quindi che si innalzava così in questo modo le preghiere coi profumi, che sono le preghiere dei santi e dei martiri. E quindi adesso questo angelo, come abbiamo visto nel capitolo 5, non l'angelo, scusate, l'essere vivente, come abbiamo visto nel capitolo 5, adesso è lui che recava assieme agli anziani le coppe d'oro ricolme di profumi, che erano le preghiere dei santi. Adesso leggiamo e vediamo che queste coppe tornano fuori dal Tempio, colme dell'ira di Dio, che sono i giudizi. E quindi sono come il fumo ci mostra, e la risposta di Dio anche alle suppliche dei santi: quando verrai tu che sei santo e veritiero a fare giustizia.
Al versetto 8 di questo brano abbiamo la rappresentazione del fumo, come già del quale si è già parlato, e il fumo, come la nube, il fuoco e il fulmine, diciamo che fanno parte del quadro tradizionale delle teofanie. Ne abbiamo avuto esperienza quando il Signore appariva sul Monte Sinai. L'autore, per evocare la gloria divina presente nel Tempio celeste, si ispira particolarmente ai testi biblici relativi alla manifestazione della gloria di Dio nella tenda del deserto, in seguito anche nel Tempio di Gerusalemme. Nel libro dell'Esodo abbiamo il capitolo 40, il racconto che Mosè eseguì ogni cosa riguardo alla tenda come il Signore gli aveva ordinato, e così terminò l'opera. In quel momento la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. E questa nube non abbandonò più la tenda durante tutto il tragitto che dall'Egitto li spinse fino ad arrivare alla terra promessa. Solo lì, naturalmente, la tenda ebbe così la mancanza appunto di questa nube ispiratrice. Mosè non poté entrare nella tenda, nella presenza della gloria di Dio, nella tenda del convegno, perché la nube sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la dimora.
Un racconto analogo si è verificato il giorno della consacrazione del Tempio di Gerusalemme ad opera del re Salomone. E qui l'autore del libro dice che appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il Tempio del Signore e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa appunto di questa nube, perché la gloria del Signore riempiva il Tempio e naturalmente, venendo nella nube, il Signore legittima sia il santuario, la tenda del deserto, che anche il Tempio costruito da Salomone.
Mi colpisce adesso questa espressione che il Tempio fu aperto. Dice fu aperto il Tempio della tenda della testimonianza. Ora nel Tempio la testimonianza era di là dal velo, nel Santo dei Santi. Era l'arca con quello che conteneva. E questa apertura, prima il Tempio, nei capitoli precedenti ce l'abbiamo fatto vedere che appare il Tempio di Dio nel cielo, adesso si apre questo Tempio. Allora mi veniva subito in mente quello che dice nel Vangelo di Matteo, che quando Gesù emise lo Spirito, morì, dice ecco che il velo del Tempio fu scisso dall'alto in basso, in due parti, e quindi fu aperto. E mi sembra che appunto questo faccia riferimento a quel momento lì, a quell'atto, a quel cambiamento di stato. D'altronde poi dalla tenda della testimonianza esce questo fumo che riempie il Tempio, il fumo esce da lì, il fumo della gloria di Dio. E mi pare che sia collegato col versetto precedente, dove dice che tutte le genti verranno, l'adoreranno, ecco, quell'apertura della testimonianza coincide con l'arrivo di tutte le genti per adorare il Dio di Israele.
A me ha colpito che dica nessuno poteva entrare, mi è venuto in mente il capitolo 5, nessuno poteva aprire il libro. E quindi è sottolineata un'impotenza, non si può, finché non viene, finché non si compie la vera espiazione che è nella morte, nella risurrezione del Signore, prima non si può. Mi ha colpito questo non poter entrare, non poter aprire il libro, che ho sentito in parallelo.
A me quello che mi ha colpito leggendo tutti i paralleli che sono stati citati, anche per questa espressione così contratta, il tempio della tenda della testimonianza, tempio e tenda. Quindi tutte e due le realtà di cui il tempio della terra sappiamo è solo una figura, il tempio e la tenda, che rievocano quei testi appunto che ha letto anche Andrea, che sono molto belli. Anche Mosè non poteva stare dentro, neppure lui. Mi ha colpito questo, che il problema per gli uomini è quando questo tempio si apre, perché deve stare chiuso, deve stare protetto, nel senso che questa santità non può essere retta dagli uomini. I flagelli vengono da questo, perché il tempio si è aperto. E sappiamo nella Bibbia, nell'Antico Testamento, fino al Nuovo, fino al Cantico di Zaccaria, c'è quel termine, il Signore che visita il popolo, visiterà il suo popolo, ma tante volte nell'Antico Testamento la visita è per il giudizio, quando il Signore si avvicina al popolo è per giudicare, non solo per salvare ma per giudicare, perché è questa santità che l'uomo non può reggere, e quindi queste sette flagelli vengono da questo. Dopo sappiamo che la visita di Dio è di redenzione per il sangue di Cristo, ma il parallelo forse più significativo è quello di Isaia 6. Sono perduto perché uomo da labbro impuro io sono e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, eppure i miei occhi hanno visto il Signore degli eserciti.
Questi sette angeli che escono dal Tempio, che hanno i sette flagelli, poi ricompaiono in Apocalisse 21, al versetto 9, quando hanno compiuto la loro opera, dice: «Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò: Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello». E quindi ho pensato che il frutto del versamento di queste coppe è questa nuova realtà che nasce, è la promessa sposa che è pronta per essere la sposa dell'agnello. Infatti prima dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose.
Vorrei dire questo, che noi troviamo nella tradizione dei commenti all'Apocalisse, che è uno dei libri più scrutati in tutta la storia della Chiesa, troviamo anche a seconda delle epoche, per esempio in Medioevo, c'era una ricerca della simbologia molto definita, cioè quindi mentre oggi nell'esegesi moderna riguardo i simboli si discute moltissimo, secondo me anche giustamente, per identificare questi simboli. Per esempio i quattro viventi, lo sapete, noi nella tradizione grande medievale i quattro viventi sono gli evangelisti, tutte le chiese, non so, San Francesco d'Assisi, abbiamo le quattro bestie, no, all'ingresso, chissà perché. E quindi tutta la simbologia, da quella teologica a quella degli edifici, si basava sull'Apocalisse. Le bestie riempivano, le varie bestie riempivano gli edifici francesi, no? Tutte le facciate, abbiamo l'Apocalisse scritta nelle facciate. E contemporaneamente il lavoro dei teologi è cercare di identificare tutto quello che era. E quindi noi potremmo fare, se non avete tempo di leggere dei commentatori medievali, potremmo fare questi rilievi anche addirittura sull'architettura. Cosa significa questo? Ma l'architettura non è uno scherzo, cioè l'architettura è l'edificio di Dio, è la casa di Dio sulla terra, e quindi dire che noi qui in terra viviamo già questi avvenimenti è già una soluzione teologica, dice, è già avvenuto tutto. No, quindi il brano di oggi, no? Si potrebbe trovare alcuni fino a San Giovanni della Croce che dice che finché il mistero di Cristo non è compiuto non si entra nel Tempio, noi tutti aspettiamo il giudizio finale. Quindi la nube scura che riempie il Tempio dice che parte da quando Gesù dice voi con me non potete venire, applica questo versetto che Gesù dice proprio prima della sua passione, proprio nel Vangelo di Giovanni, voi con me non potete venire, cioè non possiamo entrare nel Tempio dove lui compie il mistero. Questa è l'interpretazione di Giovanni della Croce. Allora, dicevo, tornando, ecco, loro c'è una tradizione della Chiesa che cerca proprio di identificare nei minimi particolari. Ovviamente questo non piace ai moderni, diciamo, no, che fanno tutto un altro lavoro esegetico. Ecco. Però questo noi dobbiamo in un qualche modo saperlo, anche perché noi viviamo a bagno di queste cose, no, che la tradizione della Chiesa ha spiegato e ha vissuto. E riguardo questo vorrei dire anche un'altra cosa molto interessante. Ho trovato in molti commenti che il rapporto tra gli angeli e le coppe o le fiale, nel greco c'è la parola fiala, e che vuol dire un tipo di recipiente fatto in un certo modo, no? E c'è un rapporto tra gli angeli e le coppe. Tanto che qualcuno dice, beh, Le sette coppe sono le coppe degli eredi di Dio, ma sono i doni dello Spirito Santo. Come facciano a mettere insieme, no? Qualche commentatore dice sì, perché lo Spirito Santo è un fuoco che santifica, lenisce e olio, ma è un fuoco che divora. Quindi la stessa realtà dello Spirito ha questa, diciamo, ambivalenza, ma ambivalenza non è. E loro, alcuni, identificano l'angelo con la realtà che l'angelo rappresenta. In fondo l'angelo, puro spirito, si identifica perfettamente con la realtà. Gli angeli sono le fiale stesse, loro stessi, che hanno questo compito di versare le fiale, si identificano loro stessi con questa realtà. Anche questo è un aspetto teologico molto importante, secondo me, nel scoprire queste scene, queste scene simboliche, questo grande segno, come chiamato, no? Proprio grande. Questo è il terzo ed è quello grande, dice proprio così. Ed è quello quindi che più incentra in sé la storia e il mistero stesso di Cristo, no? La tenda è Lui, la tenda che si squarcia, eccetera, è proprio il Signore. E Lui, qualcuno dice, per esempio qui Ferretti dice che è Lui la voce che dà l'ordine agli angeli, eccetera. Beh, uno può dire questo, può dire anche qualcos'altro, no? Però sappiate che appunto, mi pare così, e io come prete un pochettino ho il dovere di continuamente leggere quello che la Chiesa, sapete, la nostra, diciamo così, la nostra funzione di preti è quella di leggere, innanzitutto c'è un ordine, ci diceva Giuseppe, quando si legge la scrittura, i commenti, sì, l'ultimo si può prendere, ed è interessante l'ultimo commento, no? sulla scrittura, ma prima si leggono i padri, prima si legge la tradizione. E questo è un metodo che è importantissimo, perché è come se dovessimo, specialmente nelle nostre Eucaristie, ecco, fare uscire fuori tutta la lettura della Chiesa da sempre. E noi ci inseriamo certamente oggi, ma in questo deposito vero della tradizione, con una gerarchia, no? La tradizione appunto non è l'ultimo libro, ma è tutta una gerarchia che ci viene. E allora ritorno al primo pensiero. Ci sono delle epoche in cui l'Apocalisse è diventato un libro esplosivo, veramente. È diventato un libro scrutato sotto un aspetto più che un altro, e tutto questo noi va recepito in un qualche modo, proprio perché viviamo in questa generazione, che potrebbe essere anche l'ultima, no? Che dice una parola anche, può dire una parola anche ulteriore, proprio perché si è inserita in questo flusso, in questo tempo della redenzione. E ora invochiamo il Signore con piena speranza.
Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, perché attaccata alla fede di sempre, alle fondamenta della propria fede, sappia scrutare le scritture e scrutare i segni dei tempi, per nutrire la propria fede, l'attesa dell'incontro con il Signore Gesù. Preghiamo. Per la Chiesa di Roma, per il Papa Francesco, per tutti i suoi collaboratori, per la comunione con lui, con la Chiesa, in tutta la Chiesa, di tutti i Vescovi. Preghiamo. Preghiamo il Signore per tutti coloro che attendono ancora di ricevere la buona notizia del Vangelo di Gesù Cristo, risorto dai morti, che apre la strada al Tempio di Dio, alla comunione con Lui, perché possa giungere presto il tempo in cui ogni uomo potrà incontrarlo. Preghiamo. Preghiamo per la pace, dono di Cristo all'umanità, dono di Dio stesso all'umanità, del Padre, attraverso il sacrificio del Figlio, perché gli uomini accolgano questo dono, in particolare per i cristiani e per i popoli cristiani, perché abbandonino gli strumenti della guerra e siano fedeli alla propria vocazione di portatori di pace. Preghiamo.
Voglio chiedere al Signore questa grazia. Lo sapete, molti vanno a Roma dal Papa, dicono così, il che va bene. Però quelli che vanno dal Papa molte volte non vanno alle tombe di Pietro e di Paolo. Diventa un fatto secondario. Mentre chi va a Roma va sul trofeo degli apostoli, deve andare su Pietro, sulla tomba di Pietro e di Paolo. Allora la mia preghiera è questa, di chiedere al Signore la grazia che proprio di una retta rapporto con le realtà che noi viviamo, come questa, andare a Roma vuol dire andare sulle tombe degli apostoli, nelle basiliche, dove c'è, e molti non sanno neanche questo, no? Quindi la nostra gente, vogliamo pregare per la nostra gente e per questa intenzione. Preghiamo.
Per la nostra sorella Adele, che questa mattina viene operata al cuore, perché il Signore guidi la mano dei medici, perché tutto vada bene. Preghiamo.
Ricordiamo al Signore oggi Luisa, la sorella di Ageo, e nel ricordo della sua morte, e preghiamo molto anche per la Luisa Montanari, che tanto la seguì nella malattia. Preghiamo. Preghiamo per Giovanni Paolo e per Pino e il loro pellegrinaggio. Per Pino perché sia per lui un momento di grande grazia nel cammino della fede, e anche per gli incontri che ha Giovanni Paolo con tante persone del mondo ebraico-israeliano. Preghiamo.
Ascolto, Padre, le nostre suppliche ed esaudiscici per Cristo nostro Signore.